Siano lodati Gesù e Maria.
Sempre sia lodato.
Care sorelle, celebriamo la festa di San Matteo Apostolo, il cui corpo è conservato qui in Italia, in una città del sud, a Salerno. Ma è bello vedere come il Signore chiama e anche perché chiama. Il Signore chiama tutti gli uomini ad essere salvi, quindi a credere in Lui, perché Lui è la salvezza. Chi crederà in Lui sarà salvato. Ma Gesù non chiama stando lontano dall'uomo, ma avvicinandosi all'uomo, dice il Vangelo, passando in mezzo agli uomini, guardandoli con il suo sguardo d'amore e chiamandoli, attirandoli a sé. Se solo i nostri giovani, le nostre famiglie si rendessero conto come il Signore è vicino a loro, sta passando nelle loro case, nelle loro attività, li sta guardando con amore e li sta chiamando ad uscire da quelle situazioni di peccato e di debolezza nei quali si sono ritrovati a causa della loro volontà umana. Scoprirebbero un amore infinitamente grande, per il quale vale la pena spendere tutta la propria vita, perché è il senso, il fine della vita, Gesù. Ed è così che il Signore, vedendo un uomo seduto al banco delle imposte, gli disse: «Seguimi!» E costui subito si alzò e lo seguì. Sembrerebbe che Gesù non poteva scegliere una persona peggiore di San Matteo, perché era un ladro, nel senso che coloro che prendevano le tasse per conto dei romani erano notoriamente delle persone che si approfittavano di questi proventi delle tasse, mettendosi qualcosa in tasca e spremendo la gente purché pagassero le imposte a Roma. Eppure il Signore non guarda quello che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. Ed è così che il Signore vede in quell'uomo colui che fin dall'eternità aveva prescelto, chiamato, plasmato per diventare un suo apostolo. E Matteo, vedendosi guardato così profondamente con amore, sentendo quella voce mite, dolce, ma autorevole, perché piena della parola, Gesù è la parola, si sente trafiggere nel cuore e non pensa a quello che penseremmo noi: ma mi conviene seguire Gesù? Ma mi conviene entrare in un monastero, in un convento e diventare sacerdote? Vediamo, facciamo un po' di conti. I ragionamenti umani che allontanano da Dio. San Matteo subito si alzò, lasciò il suo lavoro, i suoi soldi, i suoi amici, la sua famiglia e seguì il Signore. Ma un'ultima cosa, care sorelle. Il Signore chiama alcuni, abbiamo sentito nella prima lettura, per essere apostoli, altri però per altre mansioni, altri per essere predicatori, altri per essere famiglie, buone famiglie, altri per amarlo, per consolarlo, per ripararlo, come i religiosi, come voi. Ma ecco, il Signore chiama, ma la missione che il Signore affida, chi la stabilisce? La stabilisce Lui o la stabilisce il chiamato? È il Signore che ha bisogno di qualcuno che svolga le sue stesse mansioni, cioè che sia il prolungamento della sua vita nel mondo, oppure ogni chiamato può decidere autonomamente quale deve essere la sua vita, che cosa deve fare un sacerdote, un'arsuora, che cosa deve fare un papà di famiglia? No, non può stabilirlo autonomamente, ma la chiamata del Signore è chiamata a seguirlo dietro di lui, a mettere i propri piedi dove li mette Gesù, cioè a fare quello che Gesù fa, a fare quello che Gesù chiede di fare. Perché quando San Pietro ha voluto dire lui a Gesù quello che Gesù doveva fare, ciò che era giusto fare. Gesù non ha avuto riguardi chiamandolo Satana. Vai dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E allora il nostro ministero sacerdotale, di religiosi, di uomini cristiani impegnati a costruire il regno di Dio, non deve mai essere secondo il nostro pensiero, i nostri gusti. O peggio ancora, secondo i gusti del mondo, cosa il mondo vorrebbe da una suora? Vediamo. Non quello che il mondo vorrebbe, ma quello che Gesù vorrebbe. Non quello che il mondo vorrebbe da un sacerdote. Non so, un sacerdote che tutto fa tranne che stare in chiesa, perché il sacerdote deve stare sempre con la gente. Se un sacerdote non sta mai in chiesa, penso che sia un po' un problema. Certo, se un sacerdote diocesano sta sempre in chiesa, anche quello è un problema, perché deve stare con la gente. Ma deve stare con la gente perché? Perché? E allora concludendo, care sorelle, in questa liturgia della parola il Signore indica almeno tre pilastri della vocazione apostolica, cioè tre fini per cui il Signore chiama uomini e donne a seguirlo nella vocazione al fine di essere costruttori della Chiesa, capi della Chiesa. 1. L'apostolo deve essere un uomo che chiama, così come Gesù ha chiamato e come Gesù alla fine del Vangelo dice: io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Se un apostolo smette di chiamare la gente a convertirsi, a credere al Vangelo, ad abbandonare il peccato e a seguire la via della grazia, ha smesso di essere apostolo. Che cosa è l'apostolo? L'apostolo è colui che chiama tutti gli uomini alla salvezza, a indicare Gesù come l'unico salvatore del mondo. Secondo pilastro, Gesù nel Vangelo dice che l'apostolo deve essere un medico, cioè uno che cura chi è malato. Certamente siamo chiamati, ci sono tante famiglie religiose che si occupano della cura del corpo, ma anche quando l'apostolo cura il corpo, si fa vicino all'ammalato, è sempre per essere segno di Cristo che cura corpo e anima. Un apostolo che non si interessa più della cura dell'anima, che apostolo è un operatore sociale, è un infermiere, e non so che cosa è. Una volta i sacerdoti si chiamavano i curati, il curato, colui che curava, che si prendeva cura del corpo, ma sì, ma soprattutto del cuore, dell'anima. Perché è l'anima che quando è malata, tutto il corpo è malato. Se il corpo è malato, ma l'anima è sana, è tutto a posto, non ci sono grossi problemi. Un ultimo pilastro, un'ultima missione dell'apostolo, lo richiamiamo dalla prima lettura, tratta dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini. È colui che è chiamato a costruire l'unità. Un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Dio, una sola fede, un solo battesimo. Cioè, chi è nella Chiesa a svolgere una missione apostolica deve essere sempre costruttore di unità. E l'unità si crea quando c'è un punto centrale intorno a cui si crea l'unità. E questo punto centrale è Gesù Cristo, è il suo Vangelo, che nessuno può cambiare secondo i capricci del mondo e del tempo. Perché Per cui se nella Chiesa si creano divisioni anche a causa degli apostoli, questo è un fatto molto, molto grave. E si creano divisioni non soltanto quando gli apostoli incominciano a dire tante cose sbagliate, che magari sono proprio anche contrarie a quello che Gesù ci dice nel Vangelo. No, le divisioni avvengono anche quando l'apostolo vuole sostituirsi a Gesù Cristo. Noi siamo servitori di Gesù Cristo, rappresentanti di Gesù Cristo, amici di Gesù Cristo, ma non siamo Gesù Cristo in persona, nel senso che il popolo non deve adorare noi, guardare noi, seguire noi, perché noi siamo il centro di tutto. Noi non siamo nulla, noi siamo ministri, servitori, apostoli. Ma il Signore è Lui. È a Lui che dobbiamo portare le anime. La Vergine Maria, la Vergine della Visitazione, colei che ha portato Gesù a Santa Elisabetta e a San Giovanni Battista, ci insegni ad essere custodi di questo tesoro prezioso nel nostro cuore che è il Signore, perché sia Lui a illuminare, a trionfare, a governare la nostra vita, la Chiesa e il mondo. Siano lodati Gesù e Maria.
Sempre siano.